Buongiorno, buongiorno a tutti e soprattutto una buona domenica. Innanzitutto vi chiedo scusa se nel mio ultimo intervento ci sono stati dei problemi tecnici. Spero che siete riusciti a capire e a sentire più o meno tutto quello che avevo da dire. E spero in finale che oggi il collegamento sia corretto. Significa che spero di aver risolto appunto quei problemi tecnici che ho avuto nell'ultima volta. Come sapete, la domenica io in generale non faccio gli interventi. La domenica mi dedico esclusivamente appunto a vedere le partite e alla famiglia. Ma oggi mi sono sentito in dovere di dover dire qualcosa, perché negli ultimi 2 giorni si sta verificando un'area cattiva all'interno della Roma. Ci sono state delle polemiche, delle discussioni e incluse le ultime parole del nostro presidente Pallotta. E penso che occorra fare un po' di chiarezza, proprio per evitare che vengano fatte tante congetture che possono essere anche inesatte. Ora, se noi andiamo ad analizzare negli ultimi anni, perlomeno da quando esiste questa proprietà americana, ci rendiamo conto di come le stagioni della Roma siano grosso modo più o meno una uguale all'altra. Cioè, si comincia con un progetto nuovo a settembre, la Roma ha una piccola prima fase di assestamento, complice il fatto che ci sono nuovi giocatori e un nuovo allenatore in genere. Quando le cose cominciano a ingranare più o meno nella fase di ottobre-novembre, la Roma comincia a camminare e comincia a viaggiare. Verso la metà di dicembre comincia ad arrivare il primo calo fisico, in generale si comincia a verificare proprio un inizio di calo fisico, quindi la squadra comincia un po' a rallentare anche nei risultati. I risultati cominciano a non arrivare, cominciano ad arrivare le prime polemiche, si comincia a mettere in discussione prima appunto il fatto atletico della squadra e la mancanza quasi totale di preparazione estiva. Dopodiché i risultati continuano ad arrivare in genere e viene messo in discussione alcuni singoli giocatori, fino a mettere a pensare alla etica o alla professionalità di qualche giocatore, con questi soliti discorsi e luoghi comuni che non si allenano, non si allenano abbastanza, la sera pensano a uscire, a divertirsi e quant'altro, finché poi dopo alla fine viene quasi messo in mezzo all'allenatore. Verso la metà di febbraio la Roma comincia a riprendersi di nuovo, la fase più o meno di polemica finisce e si ricomincia più o meno a viaggiare fino ad ottenere grosso modo l'obiettivo minimo che ci si era prefissato all'inizio stagione, ovvero la qualificazione in Champions League, che possa venire dal terzo posto come negli anni scorsi o il secondo posto come lo scorso anno, senza purtroppo riuscire a portare a casa neanche un trofeo. Noi ci rendiamo conto che, grosso modo, le stagioni sono più o meno tutte uguali. E se noi andiamo a sentire le interviste e le parole degli allenatori precedenti, partendo da Luis Enrique, passando per Garcia e anche di Zema, ci rendiamo conto che, grosso modo, nello stesso periodo vengono più o meno dette le stesse cose. E nella successiva fase, a gennaio, anche da parte del nostro presidente Pallotta, vengono fatti degli interventi che in generale il nostro presidente ritiene più giusto fare nei media americani e che vengono tradotti da quest'altra parte, come sempre vengono mal interpretate le sue parole e quindi si butta sempre di più benzina sul fuoco, creando appunto tante congetture e diciamo tante polemiche all'interno della squadra. Noi vogliamo provare ad andare ad analizzare anche la stagione di quest'anno, è stata più o meno uguale. Con tutte le difficoltà che ci sono state nell'arco estivo di questo mercato, sono stati venduti e comprati altri giocatori, ci sono stati mossi più o meno una certa cifra di denari e sono stati anche tanti e la squadra ha ricominciato con un progetto nuovo, con un allenatore nuovo, un allenatore che veniva da una piccola piazza, però con tanti anni di esperienza e che soprattutto conosceva bene, bene l'ambiente romano e bene l'ambiente anche della società. Di Francesco, tutti sappiamo che la Roma ci ha vinto il campionato. E ha militato tanti anni come giocatore nella Roma, quindi diciamo che era un po' impastato dentro l'ambiente romano, quindi sapeva, come se un po' avesse gli anticorpi per poter stare dentro questo ambiente. Con un po' di difficoltà iniziali dovuti anche al mercato estivo, che non è stato particolarmente brillante, la Roma piano piano ha cominciato a ingranare. Il 4-3-3 di Francesco ha funzionato, la squadra ha cominciato a seguirlo, lo ha seguito. E finché la condizione fisica l'ho tenuto, raggiungendo l'apice, ricordiamoci tutti, Roma-Chelsea 3-0, forse la più bella partita fino a questo momento dell'anno, e personalmente posso dire una delle più belle partite degli ultimi anni della Roma, in cui abbiamo vinto appunto 3-0, ottenendo così la storica e inaspettata qualificazione come primo posto in Champions League, portando così alla società altri denari, non solo la qualificazione diretta in Champions League lo scorso anno ottenuta da Spalletti con il record di punti della Roma, 87 punti, in più quindi introitando all'interno della società denari della qualificazione diretta in Champions League con gli sponsor e quant'altro. In più è arrivata questa ulteriore qualificazione, portando appunto altri sponsor e altri soldi, altri denari all'interno della società. Cosa succede? Cominciano ad arrivare a dicembre i primi cali fisici, il mercato fatto in estate non risponde, molti giocatori come Schick, come Gonalons o non rendono o sono ancora infortunati e non possono essere inseriti all'interno della squadra, i risultati cominciano a mancare e così viene messo di nuovo tutto, ancora una volta tutto in discussione. Però quest'anno quello che è accaduto una cosa in più, una cosa nuova, che gli altri anni non succedeva. Il mercato di gennaio. Il mercato di gennaio, non sappiamo esattamente i motivi del perché, evidentemente la Roma aveva così tanto bisogno, appunto, di introitare altro denaro per motivi di fair play finanziario e per risanare i bilanci. Sono stati messi sul mercato alcuni dei giocatori più simbolo, più rappresentativi, o meglio, quei giocatori di mercato. Ora, dovete pensare una cosa, che il più delle volte, quando i giornali cominciano a uscire fuori con delle trattative in corso o con, eventualmente con delle chiacchiere su qualche trattativa, le trattative sono state sempre messe un po' prima. Cioè, sono iniziate più o meno un mese prima. Non sempre è così. Alle volte quasi quasi nascono le trattative grazie alle chiacchiere che vengono fatte nei giornali, ma alle volte, il più delle volte, le chiacchiere vengono sempre dopo che vengono appunto messi i primi contatti. La Roma che fa? Mette in discussione e cerca di vendere Raja Nainggolan, il giocatore simbolo, un giocatore che fino a 2 anni fa ha rinunciato a passare direttamente al Chelsea di Conte, dove poteva sicuramente guadagnare qualche soldo in più. Perché? Perché amava Roma, amava l'ambiente romano, amava la squadra romana e si sentiva romano, addirittura cominciando a dire anche frasi in romanesco, una cosa che i tifosi amano, per quello che lo ritengono come un piccolo simbolo. Quando un giocatore come Raja Nainggolan, all'età vicino ai 30 anni, leader, dove lo scorso anno è stato sicuramente il giocatore più importante della stagione, il giocatore più forte della stagione, viene messo sul mercato per motivi di bilancio e con il fatto di, è vero che andare a guadagnare una grandissima cifra, ma tutti noi sappiamo che quando si va in Cina, grosso modo si sparisce dall'occhio del grande calcio, del nostro calcio occidentale ed europeo. Quindi è come se un po' un giocatore va di là in Cina esclusivamente per guadagnare denaro. Oltre il fatto che, seppur sempre si tratta di andare a guadagnare una cifra enorme e quant'altro, si tratta di trasferirsi in un ambiente completamente nuovo, in un posto completamente nuovo dove la lingua non si conosce e i giocatori, teniamo sempre presente una cosa, che sono esseri umani come noi, come tutti noi. Non sono dei supermen, non sono dei supereroi, sono gente comune. E come tutte le persone comuni, hanno, si portano dietro non solo i procuratori e tutta quasi un'industria dietro a sé, ma si portano dietro anche le famiglie. Nainggolan ha avuto una bambina da poco. Potete immaginarvi che cosa significa a metà stagione dover prendere e cambiare e andarsene direttamente in un paese come la Cina, ripeto, dall'altra parte del pianeta. Comporta dei cambiamenti molto molto importanti. Ora, che sia stato prima Nainggolan a trattare la trattativa o che sia stata la Roma a cercare la Cina, questo qui non c'è dato saperlo e personalmente non lo so. Quello però che vi posso dire è che mi posso immaginare che fosse Raja Nainggolan un pochino ci rimarrei male, perché, ripeto, anche se andrei a guadagnare una grossa cifra, dopo aver rinunciato al Chelsea, aver rinunciato ad altre offerte, per rimanere dentro Roma e cercare di vincere qualcosa con la Roma, nel momento, diciamo, più importante, vengo venduto. Poi è stata la trattativa è saltata, come sappiamo, per motivi non dovuti né a Nainggolan e né alla società, quindi per motivi dovuti al fatto che in Cina si doveva pagare questa luxury tax in cui avrebbero dovuto raddoppiare quasi la cifra di acquisto di cartellino, e quindi la Cina in quel momento si è trovata in difficoltà, seppure ricchi, Buttare via i soldi non piace a nessuno. La trattativa è saltata. La Roma che fa? Mette sul mercato addirittura Dzeko, il capocannoniere dello scorso anno, l'unico attaccante di punta, e voi ero l'unico attaccante che quest'anno c'è la Roma. Dzeko, che ha preso casa da poco, voleva finire la sua carriera a Roma, si trovava bene a Roma, la società tenta di venderlo per riuscire a guadagnarci. A prendere quei soldi che servono per risanare il bilancio. Giustamente Dzeko tira acqua al suo mulino e dice: se devo cambiare della Roma, pretendo di andare al Chelsea di guadagnare di più. In ogni caso la trattativa salta. Salta perché Dzeko dice di no e si vende soltanto Emerson Palmieri. Ricordiamoci, neo acquisto della nazionale. L'anno scorso è stata appunto prima convocazione nazionale, prima del grande infortunio e miglior terzino destro dello scorso anno. Ragazzo molto giovane, brasiliano, di grandissimo talento. La Roma lo vende per motivi di bilancio. Ora provatevi voi un attimo a immaginarvi di essere dentro un ambiente di lavoro e di aver instaurato un certo rapporto con i vostri colleghi. Che aria tira all'interno di un team se poi vieni a sapere che quel collega, quell'altro collega o io stesso posso essere ceduto da un momento all'altro? Io non credo che si è particolarmente contenti del fatto che cambiando si può anche pensare di perdere contatto con certi amici o con quelle persone in cui si è costruito un certo legame. Noi ci ricordiamo il legame, ad esempio, che c'era tra Pjanic e Nainggolan, per esempio. Pjanic è stato ceduto, aveva una clausola, è stato ceduto e è andato alla Juventus. Benazia è stata la stessa cosa. È stato ceduto al Bayern Monaco a suo tempo, ma aveva sempre avuto un ottimo rapporto con i compagni della Roma. Ecco, quando uno vive dentro una società, dentro questo ambiente, in cui le notizie cominciano a spargersi poco prima di una sessione di mercato come quella di gennaio, che è la sessione di riparazione non del mercato che viene fatto a giugno, e che vengano messi in discussione alcuni dei pilastri più importanti della squadra. Io mi posso immaginare che all'interno della testa di molti giocatori, oltre il fatto del calo fisico che in generale arriva dovuto alla mancanza di preparazione all'inizio stagione per le tournée estive, il calo della squadra diventa ancora più grande, diventa ancora più forte. Che cosa fa? Cosa succede? Succede che la parte di gennaio viene finita, la sessione di gennaio finalmente viene finita e Di Francesco può ritornare a organizzare l'ambiente di lavoro e ricomincia più o meno a rifare gli stessi allenamenti e si cerca di riportare la squadra, oltre al fatto che appunto abbiamo questo importantissimo ottavo di finale di Champions League e la qualificazione è la nostra portata e vogliamo la qualificazione. Tutti i tifosi, tutto l'ambiente, tutta la società e i giocatori stessi vogliono questa qualificazione. Di Francesco organizza la squadra da un punto di vista fisico pronta per avere questo importante incontro contro lo Shakhtar. Il fatto che prima c'erano state discussioni tra Di Francesco e i giocatori col dire che alcuni singoli di questi giocatori, come ripeto tutti gli anni, tutte le stagioni accade, qualche singolo giocatore non rende al massimo, e qui mi viene in mente De Rossi, mi viene in mente Strootman, mi viene in mente lo stesso Nainggolan, lo stesso Dzeko che quest'anno c'ha difficoltà, stranamente, ripeto, Manolas, eccetera, eccetera, Di Francesco che dice: se voi volete vi cambio modulo. Dimostrando così di non essere un allenatore integralista, ovvero un allenatore che si sa adattare eventualmente ai giocatori che ha a disposizione. E se io vi porto con il 4-2-3-1, metto Nainggolan nella stessa posizione dello scorso anno, allora mi rendete molto di più. E probabilmente la squadra cresce. Noi facciamo la prima partita contro lo Shakhtar, il primo tempo. La Roma spettacolare, stellare. Il secondo tempo, boom, arriva il calo fisico. Perché Di Francesco attua uno schema di gioco, un modulo di gioco in cui la squadra deve avere i polmoni per riuscire a tenerli. De Rossi veniva da un lungo infortunio, Infatti, finché è stato in campo, ha cercato di reggere, ma non c'è riuscito. Strootman viene da un infortunio lunghissimo e non è facile, una volta che uno si è rotto i legamenti di un ginocchio, a ritornare ai livelli di prima. Guardiamo Marchisio e lo stesso Florenzi, le difficoltà che hanno, non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista psicologico. Perché? Perché nei contrasti non ci vai più come prima, hai paura di farti male. Quindi giochi un po' con la paura. La paura che un ulteriore infortunio ti può compromettere definitivamente la carriera. Tutte queste cose insieme fanno in modo che la Roma boom e riscende. E che succede? Nel frattempo si comincia un'altra volta a parlare di cosa? Si mette in discussione l'allenatore, i giocatori vengono immesse l'etica e la profondità dei giocatori perché non si allenano, eccetera, eccetera, e l'allenatore viene di nuovo messo in discussione. Vedremo come andrà il resto della stagione. Vedremo quello che succederà, ma questo è il quadro, grosso modo, di come le stagioni della Roma si svolgono negli ultimi anni. Io credo che a questo punto venga fatta un po' di chiarezza della società. La società deve dire a tutti i propri tifosi e alle medie esattamente che cosa vuole fare da grande, se il risultato sportivo è importante o se il risultato economico lo è diversamente. Perché andando avanti con questo grosso equivoco che comporta un cortocircuito che si ripercuote sui giocatori, sulla squadra e sul successivo allenatore che puntualmente viene cambiato, quest'anno potrebbe accadere la stessa cosa. In ogni caso, ora spero che abbiate fatto un po' di chiarezza. Un'ultima cosa, per concludere, molto importante. Ieri Pallotta ha detto alle radio americane che è importante che la Roma abbia una radio ufficiale di proprietà, perché esistono 9 radio, inclusa probabilmente la nostra, che gettano fango, per non dire altre parole, sempre sulla Roma, andando a speculare, mettendo zizzania e compromettendo l'ambiente della squadra stessa, quasi come se tutto quello che accade alla squadra in questo periodo dipende soltanto dalle radio romane. Ora, io penso di avervi fatto un po' di chiarezza e di avervi raccontato grosso modo come stanno le cose. Che siamo noi che gettiamo fango nella Roma, che siamo noi che mettiamo zizzania tra la società. A voi la risposta. In ogni caso, buona domenica e sempre un forza Roma per questa sera. Ciao!